Deborah Evacanta Rosciani e Mauro Diabolic Meazza, il segno dei tempi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni.
Bisognerebbe farla ascoltare ad Emmanuel Macron questa canzone per sdrammatizzare un po' l'esito.
Magari
il responso
gli
delle
gli dà
urne
un po' di buon umore, chi lo sa. Oppure ai mercati potremmo farla ascoltare, perché
io non la conoscevo questa canzone. Vuoi cortesemente ragguagliarci?
Allora, questa è una canzone dallo spettacolo Libertà Obbligatoria di Giorgio Gaber. Scusa, mi metto in piedi un attimo.
Sì,
quando...
non c'è senso, perché ecco, purtroppo voi non potete vedere lo spettacolo che si consuma ogni volta che la colonna sonora scelta per la nostra trasmissione appartiene ad un personaggio fra quelli più amati di Mauro, e Giorgio,
sì,
Gaber, devo dire che è forse quello che di più tu ami.
Diciamo sì che...
Ma in merito con Enzo Iannacci, no?
Probabilmente sì, sarebbe un derby molto molto difficile. No, dicevo, magari potremmo farla sentire alla Borsa di Parigi questa canzone, perché
infatti
mi sembra che l'abbiano presa malino, malino,
esatto,
malino.
Esatto, allora devo dire che stamattina Parigi è quella più penalizzata dalle vendite, e fra un po' apriremo appunto con un meteo borsa un pochino più approfondito del solito, ma c'è da dire che il clima è abbastanza negativo su tutte le piazze. In realtà il pronostico era per un avvio moderatamente negativo, e invece c'è stato un calo un po' più marcato di quanto pronosticavano appunto i futures, e quindi abbiamo rafforzato il presidio del meteo borsa del lunedì mattina. Fra un po' vi presenteremo i due ospiti con i quali commenteremo la partenza della settimana finanziaria, chiaramente alla prova del risultato elettorale del weekend, e poi c'è anche l'attesa ancora una volta per le intenzioni, per la comunicazione delle intenzioni di politica monetaria. Questa settimana tocca alla Banca Centrale Americana, siamo reduci anche dalla settimana che è stata totalmente concentrata sul meeting della Banca Centrale Europea. Insomma, i temi caldi per i mercati non mancano, ma certo c'è da dire che il fatto che Macron abbia reso noto che intende andare al voto appunto all'inizio di luglio, il mercato l'ha presa appunto molto molto male, la comunicazione di ieri sera. Ne parleremo tra poco, però non sarà questo l'unico tema, Mauro, anche se abbiamo deciso di dare maggior spazio appunto ai mercati questa mattina, ma poi nella seconda parte torneremo ai nostri temi più, come dire, più abituali.
Sì, più abituali, perché in realtà torniamo sulla vicenda delle multe degli autovelox autorizzati ma non omologati. Allora, ci sono diverse perplessità sul fatto che le multe che vengono comminate con questi strumenti siano poi effettivamente legittime da pagare, e se si possa fare ricorso una volta che uno le ha comunque pagate. Abbiamo riconvocato allora Silvio Scotti, che è l'esperto che scrive per il Sole 24 Ore e che spesso parla con Radio 24 di questi temi, di codice della strada. Gli spiragli, lo dico già, non vorrei, come si dice ora, spoilerare nulla, però insomma gli spiragli, se uno ha pagato la multa, sono davvero ridottissimi, forse addirittura nulli. Però ci facciamo spiegare tutta la situazione da Silvio Scotti. Se poi abbiamo tempo, magari anche due parole su questa leggenda metropolitana del "ma è inutile pagare le multe se sono di basso importo, tanto non ci perseguiranno mai". In realtà non è proprio così, anzi non è affatto così, e Silvio Scotti è qui per spiegarcelo. Ma tutto questo dopo, naturalmente, l'impatto dei mercati e l'impatto sui nostri portafogli del voto che si è concluso ieri. 800240024, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666, messaggi SMS, messaggi WhatsApp scritti e anche vocali.
Meteo Borsa.
Allora, salutiamo i due ospiti che abbiamo interpellato questa mattina per analizzare lo scenario sui mercati finanziari che si è aperto quest'oggi. Carlo Aloisio, analista finanziario, bentornato a Dodi Denari, buongiorno.
Buongiorno Debora, buongiorno Mauro e radioascoltatori.
E buongiorno anche a Giuseppe Patara, Head of Portfolio Management Italia di Pictet Wealth Management. Buongiorno, invece per lei un esordio e ben trovato a Dodi Denari.
Grazie, buongiorno, grazie mille per l'invito.
E allora decidiamo in questa maniera appunto di darle anche il benvenuto facendole inaugurare il commento sui mercati finanziari di quest'oggi, l'apertura appunto piuttosto negativa. Abbiamo un quadro che è il seguente: Milano perde un punto percentuale, Francoforte è in ribasso dello 0,90%, molto male Parigi, in calo di 2 punti percentuali. Chiaramente era tutto questo, tenta di chiamarsi fuori Londra, però accusa anche la City un calo di 0,5%. Stamattina Nikkei a Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,9%, gli indici cinesi chiusi per festività. Patara, parto da lei. Allora, il mercato generalmente non apprezza l'incertezza di qualunque tipo, anche quella politica generalmente, quando c'è la registra molto male sul mercato. Però l'esito, diciamo, elettorale è abbastanza chiaro. Cosa non piace ai mercati azionari questa mattina? E dobbiamo ricordare anche che comunque dall'inizio dell'anno i listini non vanno male, quindi hanno anche approfittato per incassare qualcosa, per portare a casa un po' di profitto realizzato nei mesi precedenti, oppure c'è dell'altro che ancora non siamo in grado di cogliere? Poi analizzeremo meglio la situazione francese.
Allora sì, ironicamente dopo una tornata elettorale nel fine settimana europeo gli impatti più grandi li abbiamo invece a livello nazionale e i mercati ne stanno prendendo atto, quindi è vero che la debolezza è generalizzata sugli listini europei, su tutti gli asset europei, sull'euro contro dollaro tra le altre cose che è ai minimi dalle ultime settimane, ma tutto, diciamo, il movimento recente di questa mattina, delle ultime ore, è strettamente legato a quanto è successo in Francia, dove effettivamente era una possibilità che non era stata contemplata alla chiusura dei mercati di venerdì, quella che venisse sciolto il Parlamento e indette le elezioni legislative, e quindi rapidamente questa mattina tutti gli operatori e gli investitori hanno dovuto andare a rivedere, insomma, il loro blocco degli appunti delle cose da fare e dei programmi dei due partiti principali, delle due aree principali in Francia, e fare i conti un po' settore per settore su quello che potrà o potrebbe succedere, o quantomeno dove potrebbe esserci della volatilità. Per ora stiamo parlando di volatilità, non di una crisi. In questo momento però mi sembra evidente che è la questione francese interna che sta trainando un po' al ribasso i listini europei. In tutti i settori abbiamo aziende francesi che fanno il peggio a livello di indici azionari. Sull'obbligazionario la discussione è simile, qui in realtà, come spesso succede, lo scetticismo sull'area euro in generale, che si riflette da un lato nella debolezza dall'euro, si riflette dall'altra parte sempre con un allargamento degli spread contro la Germania. Venivamo da mesi molto tranquilli, adesso finalmente vediamo un po' di volatilità.
Ma perché questo accanimento sui titoli del settore bancario? Société Générale a Parigi meno 7, BNP Paribas meno 4,5, Crédit Agricole meno 4,41 e via andando. Come mai proprio poi, per la verità, si salva quasi nessuno, perché in questo momento in positivo abbiamo un solo titolo, è Michelin più 0,3%, fino a qualche istante fa non c'era niente di positivo, ma perché proprio il comparto bancario è così colpito?
Allora, prima di tutto perché come sempre il comparto bancario è un po' anche quello che succede nei mercati, quindi il movimento, quando c'è nervosismo sui mercati, il settore finanziario è sempre il primo a essere la catena di trasmissione dell'incertezza e della volatilità, è sempre quello del settore bancario. Sulla Francia in particolare ricordiamo, al di là di quello che è stato successo in questo fine settimana, che veniamo da alcune settimane di declassamento al merito di rating creditizio,
esatto,
dello
stato
francese
anche
da parte di Standard & Poor's, che di fatto non era stato ancora ragionato e digerito nei mercati. Le banche francesi quindi adesso hanno un po' più di incertezza da quel lato, l'allargamento degli spread, parliamo ancora di livelli molto molto contenuti, ma della Francia contro la Germania è un segnale. Ricordiamoci che la formazione, togliersi questo momento di elezioni europee potrebbe comunque portare poi alla ripresa dei periodi tradizionali di analisi della Commissione europea sui bilanci. La Francia è particolarmente esposta, si potrebbe parlare di una procedura per eccesso di debito, ad esempio. È evidente che l'incertezza da qua a qualche settimana per le elezioni amplificano questo fenomeno. Quindi sulle banche, le banche francesi in questo momento non sono altro che la catena di trasmissione di questi nervosismi. Mm-hmm.
Aloisio, chiamo in causa Carlo Aloisio. Per l'Italia, in realtà il voto italiano è un voto di sostanziale conferma, insomma adesso non ci addentriamo in analisi che hanno fatto già nelle trasmissioni prima della nostra e molto bene, però diciamo non ci sono stati grandi scossoni, però queste debolezze francesi e tedesche, politiche, ma sappiamo non solo politiche, in realtà anche economiche, insomma non vorrei che gettassero un po' una luce sinistra sull'andamento delle nostre, sinistra non è un'accezione politica, mi raccomando, vuol dire una brutta, mettessero in cattiva luce anche l'economia italiana e alcuni piani di sviluppo europei rispetto all'Italia.
Ma è molto complessa la situazione e sicuramente è un grosso scossone a livello economico e politico sui principi che l'ultimo Parlamento europeo ha portato in essere, cioè comunque anche tutta la questione della transizione economica, ecologica, l'accelerazione verso l'auto elettrica che torna ad essere rimessa in discussione con la famosa data del 2035, io dico soggettivamente per fortuna, ma voglio dire è una sconfitta del sistema dell'asse centrale di sinistra, di centrosinistra per la Francia, più diciamo anche per la Germania, franco-tedesco, di guidare l'Europa e insieme a Tiedemans, l'olandese, verso una direzione, cioè comunque gli elettori, salvo appunto l'Italia, come diceva giustamente, con una continuità di governo, hanno punito in Francia quella cosiddetta gauche caviar, l'acronimo di radical chic che viene usato e ultimamente cambiato in bobo, cioè bourgeois bohémien, che è coniato nel 2000 da David Brooks, che identificava i ricchi progressisti che vivevano nel Greenwich Village a New York e oggi vengono identificati con gli abitanti del centro di Parigi, che vivono con i 30 all'ora, con le isole pedonali e con le aree di ecologico ed altro. La Francia è ben altro, quindi mi ricorda molto il centro di Milano, chi vive nel centro rispetto alle nostre periferie.
Noi lo diciamo il voto della ZTL qualche volta.
Il voto della ZTL, ma i francesi e i tedeschi anche hanno punito questo tipo di situazione, anche la grande industria automobilistica francese, Renault, Peugeot, Citroën e tutte le grandi industrie, comunque questa direzionalità verso il 100% elettrico non è assolutamente ben vista dalla popolazione, quindi è un grosso voto punitivo, un'analisi va fatta in maniera molto approfondita, quindi i mercati indirettamente che andavano anche in questa direzione di investimenti dovranno rivedere molto questo tipo di situazione. Perciò l'incertezza di oggi non mi sorprende e rischia sicuramente, soprattutto con meno la Germania dal punto di vista di stabilità politica, poi si vedrà, e non sono usuali a fare delle elezioni anticipate, questa svolta di Macron è pesante e il rischio di una forte coabitazione, che ci possa essere tra un mese una coabitazione anche a livello di vertici europei, sconquassa tutte le certezze che fino a ieri certe aree politiche avevano avuto.
Allora, questa mattina naturalmente a commento dell'esito elettorale sono arrivati molti report, ne leggo uno senza citare la fonte, appunto, di alcuni vostri colleghi, che interpreta così la situazione e soprattutto le possibili ripercussioni sui mercati finanziari. Sono quattro gli ambiti che potranno registrare appunto ripercussioni dopo il voto del weekend. Lo spread BTP e Bund tedesco: non sono attesi impatti rilevanti, anzi il differenziale si potrebbe ridurre alla luce della maggiore stabilità e certezza sulle politiche economiche future. In realtà stamattina l'abbiamo visto un po' in allargamento perché è finito a 140 punti. A livello europeo tre questioni sono al centro dell'attenzione: il possibile forte annacquamento delle politiche di transizione ecologica, lo dicevano i nostri ospiti poco fa, che potrebbe portare ad una revisione delle regole sul settore real estate, automotive, efficienza energetica. Peraltro c'è la direttiva Green e Giorgia Meloni più volte ha detto: noi speriamo che l'Europa sia più graduale anche nelle tempistiche chieste imposte al nostro paese, che non è in grado di ottemperare a quanto chiesto dall'Europa nei tempi prefissati. E poi un'accelerazione degli investimenti nel comparto difesa, seppur in un contesto di minor supporto per l'Ucraina e maggiormente votato alla protezione e difesa del territorio europeo. E infatti stamattina a Piazza Affari vediamo molto ben impostata Leonardo Finmeccanica, più un 41%, ha preso il volo appena partita la seduta ed è in questo momento la protagonista della giornata di Piazza Affari. Infine, un futuro atteggiamento maggiormente protezionista sui temi antitrust, anche se servirà attendere la composizione della nuova Commissione europea. Patara, che ne pensa di questi punti?
Mi sembra un po' presto per arrivare a queste conclusioni dirette. Sicuramente, come sempre, i mercati, soprattutto quelli azionari, cercano di anticipare i movimenti, ma come dicevo prima, qui parliamo di ancora di decisioni nazionali, cambiamenti e equilibri differenti a livello nazionale. A livello europeo probabilmente la maggioranza complessiva finale non sarà così differente, quindi dobbiamo ancora vedere, troppo presto secondo me per prendere una visione ben precisa. È vero che più storicamente le manovre più importanti, le decisioni più importanti, le riforme più importanti sono state prese nell'area euro per shock, e questo potrebbe esserne uno, quindi magari potremmo avere un'accelerazione in qualche segnale, che poi la parte, diciamo, ad esempio dell'Assemblement nazionale sia storicamente e per dichiaratamente contro l'elettrificazione, la transizione energetica, il passaggio alle rinnovabili, è sicuramente vero, lo vediamo nei risultati questa mattina, nei movimenti di settori come industriali, le costruzioni, eccetera. Però tradurre questo in poi qualcosa di più ampio per tutti i listini europei mi sembra un po' troppo presto.
Prematuro. Aloisio, nel frattempo le chiedo se secondo lei nel pomeriggio gli Stati Uniti guarderanno a quello che è accaduto, al terremoto politico europeo registrato in queste ore. Stati Uniti che questa settimana vedranno la riunione della Banca Centrale Americana, anche là sono in piena campagna elettorale, quindi le chiedo secondo lei se sono possibili, non dico delle ripercussioni, ma insomma delle analisi statunitense rispetto alle vicende europee di queste ore.
Allora, diciamo innanzitutto, come dicevo giustamente, che sono i due giorni che sono il clou per i mercati della Banca Centrale USA, dove comunque non ci si aspetta nulla, ci si aspetta tassi invariati, nonostante appunto i dati anche sulla disoccupazione ultimi siano saliti leggermente a maggio rispetto a quello che erano le attese, però la visione è assolutamente di tassi che restino invariati. Detto questo, a livello politico sicuramente non ci sarà il presidente Biden contento della situazione, perché si trova comunque un fronte europeo meno allineato con le sue posizioni, soprattutto in funzione anche del conflitto russo-ucraino.
Era così felice Macron di averlo incontrato, esatto, venerdì scorso, non aveva dedicato grande attenzione.
Credo che invece si sentirà la voce di Trump in maniera più che positiva, dicendo: avete visto che anche l'Europa comincia ad andare nella direzione Make America First, no? Come ha sempre detto nello slogan della sua campagna elettorale fin dal 2016, e in questo senso sicuramente un'Europa in questa direzione con un Trump presidente è migliore di avere un'Europa diciamo più spostata al centro-destra rispetto a un fronte democratico americano. Da quel punto di vista, se dobbiamo leggerla da questo punto di vista, è probabile che ci sia più allineamento in quel senso, però anche lì la politica è ancora lunga, i giochi anche in America non sono ancora fatti, bisogna aspettare a novembre.
Intanto non ho dato l'euro, scusami Mauro. Prego. Solo perché c'è stato un effetto importante anche nel rapporto di cambio, 1,0753 l'euro sul dollaro, quando la settimana scorsa si viaggiava quasi a ridosso di 1,09, quindi una figura e mezzo, come direbbero gli operatori del mercato valutario. Insomma.
Ma guarda, si lega perfettamente a quello che volevo sottoporre ai nostri esperti, perché oggi sul Sole 24 Ore c'è una utilissima pagina fatta da Marina Castellaneta, curata da Marina Castellaneta e Valentina Melis, sui tempi che adesso governano la Costituzione, l'insediamento del nuovo Parlamento europeo e finché si arriverà alla nuova Commissione europea. E ci vogliono 6 mesi, cioè la nuova Commissione la vedremo a dicembre. La domanda che io faccio ai nostri esperti, chiedendo loro di un po' di interpretare il futuro: dobbiamo temere un periodo allora di volatilità? Perché a questo punto abbiamo la Francia va a elezioni, il governo tedesco che comunque ha perso consensi, ci sono comunque i primi atti formali di costituzione del nuovo Parlamento, gli incontri del Consiglio europeo, quindi l'incontro dei governi, però con questi grandi protagonisti un pochino malconci, mi viene da dire, o in manutenzione. Quindi saranno mesi di turbolenza per i mercati europei e per l'euro?
Giuseppe Patara.
Ma come dicevo prima, ci sarà tempo di digerire queste notizie. Sicuramente veniamo da un periodo di bassa volatilità e quindi spesso questi periodi sono seguiti poi da periodi un pochino più movimentati, questo indubbiamente. È evidente che le giornate da bollino rosso, diciamo così, per gli investitori che adesso sull'area euro che arrivano sono i prossimi dati sull'inflazione e poi il prossimo incontro della Banca Centrale Europea il 18 luglio. Non credo ci sia molto altro che possiamo avere come novità a livello europeo, Commissione europea, politiche, è tutto un pochino in stand-by da qua alla fine dell'anno.
Allora, tra l'altro, secondo lei questo calo di oggi verrà riassorbito questa settimana oppure diciamo che con il calo odierno viene metabolizzato un po' tutto il risultato emerso, ormai scrutini sono terminati, oppure dovremmo aspettarci anche questa settimana, anche proprio alla luce delle determinazioni attese della Banca Centrale Americana, che non ci saranno, ma comunque qualche indicazione su quello che poi succederà nei prossimi mesi, là pure dovranno sbilanciarsi in qualche maniera. Patara, chiudo con lei.
Sì, assolutamente. Il mercato, come dicevo, sta ancora digerendo un po' le notizie anche dell'economia americana forte di venerdì scorso. La Banca Centrale Americana questa settimana non si muoverà, ma darà qualche segnale, quindi sicuramente dobbiamo vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Stamattina la reazione è molto una reazione a caldo, non mi stupirei se venisse riassorbita anche in tempi brevi. Mm-hmm. Parlo di aree di investimento e asset class europee. Quantomeno.
Benissimo, allora grazie.
Grazie a entrambi. Grazie a entrambi, grazie a Carlo Aloisio, analista finanziario.
Grazie a voi.
A Giuseppe Patara, Head of Portfolio Management Italia di Pictet Wealth Management. E adesso diamo proprio un aggiornamento flash. Ecco, sulle borse.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Di denari. You better come home, Speedy Gonzales,
away from Tannery Road. Buongiorno, in merito alle multe dell'autovelox, chiedevo se è valido anche con gli autovelox, quelli che usa la polizia o i vigili, che quindi ti prendono da distante, ed eventualmente se fosse il fatto di non averla pagata, questo dà diritto eventualmente a poterla constatare.
Speedy Gonzales. Se io però ho fatto ricorso al giudice di pace e questo mi ha dato torto, io a quel punto ho pagato, ma perché sono stato obbligato ad aderire.
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Ma perché un utente, se paga una multa perché ritiene che ha sbagliato, accetta la colpa, non può tornare indietro e chiedere indietro i soldi a quel comune, a quel determinato comune, e lo Stato invece se ti dà dei soldi e dopo 5 anni, dopo 3 anni e ti richiede indietro? Perché lui può, il cittadino no?
Allora, lasciamo da parte le questioni finanziarie e politiche europee per andare invece a mettere le mani in pasta ad una vicenda che, come avete sentito, ancora continua a appassionare molto i nostri ascoltatori.
Sì, sì, sì. Tra l'altro, appunto, ci sono anche stati diversi messaggi appena abbiamo annunciato il tema. Pago sempre le multe, dubito mi sia sfuggita, forse non mi è stato correttamente notificato, la raccomandata è andata persa, quindi il dubbio della multa incombente che, questo era un po' uno dei temi. Un altro invece: non è vero che le multe non pagate muoiono lì, io ho appena ricevuto una nota dell'Agenzia delle Entrate che riscuote per conto di Roma Capitale, quindi sono l'Agenzia Entrate Riscossione di Roma Capitale, una mia infrazione al codice invece la strada del 2021, così ci scrive un ascoltatore. Allora Silvio Scotti, non vogliamo parlare con te di elezioni europee, almeno per una ventina di minuti, ma invece proprio di multe. Preferisci partire dagli autovelox autorizzati ma non omologati o da questa leggenda metropolitana, ma no, non, si possono anche non pagare le multe, tanto non te le contestano perché sono importi troppo bassi?
Ma, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per l'invito. Partirei dall'autovelox perché poi, come vedremo, l'argomento si ricollega naturalmente, anche perché la seduzione della velocità è notevole nei nostri confronti. Non a caso Milan Kundera diceva che la velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo moderno.
Che colpo di scena.
Caspita, quindi... noi ti pensavamo esperto di codice della strada, invece capito, vuoi passare anche al futurismo, Marinetti.
Deve pure sopravvivere al codice della strada, povero Silvio.
Dici Silvio, scusa, mi prendo delle libertà con te perché ci conosciamo da diversi anni, non diciamo quanti.
No, sono troppi, ma sai, poi alla fine uno comincia ad allargare anche i propri orizzonti, perché poi sempre parlare di codice della strada diventa anche riduttivo.
Hai ragione. Allora, che si può fare? Autovelox autorizzati ma non omologati combinano, allora voglio così preciso anche per un ascoltatore, forse non sono stato chiaro prima, combinano, cioè sarebbero previste delle multe, quindi vengono minacciate, cioè combinate, ma poi possono realmente essere irrogate, cioè inflitte e legittimamente poi richieste, pretese agli automobilisti che hanno infranto i limiti?
Sì. È possibile e l'unico strumento che ha a disposizione l'utente in quel caso è di fare un ricorso, che sia poi alla prefettura o al giudice di pace, c'è una scelta libera, uno può fare le proprie valutazioni, ma è necessario utilizzare lo strumento del ricorso, altrimenti il verbale si consolida, cioè al 61esimo giorno diventa titolo esecutivo e può essere escusso coattivamente attraverso l'Agenzia delle Entrate o altre società che sono incaricate dai comuni, oppure dai comuni in proprio, cioè direttamente. Possono essere tranquillamente incassate coattivamente con degli strumenti via via sempre più incisivi sul patrimonio del debitore.
Noi stiamo ancora, come dire, commentando un po' lo strascico di questa vicenda che si è consumata qualche settimana fa e che deriva da questa decisione della Cassazione che ha dichiarato illegittime tutte le multe per eccesso di velocità sulla base di questa ordinanza da 10.505 depositata il 18 aprile, laddove l'autovelox non risulti, lo diceva Mauro prima, omologato. Allora molti si chiedono se sia possibile adesso recuperare i soldi pagati per le sanzioni. Allora è vero che si è aperto questo scenario di possibile restituzione da parte dei comuni di quanto già incassato per queste multe, Silvio, oppure lasciate ogni speranza a voi che entrato, visto che stamattina siete stati tutti così bravi a
citare
di tutto,
interpolando
di più
il poeta, voi che pagate, voi che pagate lasciate ogni speranza o no, Silvio?
Esatto. Sì, direi di sì, la seconda che avete detto, cioè quella riferita al sommo poeta. Purtroppo se uno ha pagato, no? Ha pagato e sulla sanzione non si può più tornare. La Cassazione ha esaminato in due distinti casi, nel 2007 e nel 2010, la questione. E non è tanto riferita al pagamento, quanto al fatto che l'istituto del pagamento in misura ridotta, l'istituto del pagamento della sanzione senza contraddittorio, comporta la rinuncia da parte dell'utente, per quanto riguarda il codice della strada, sia ben inteso, la rinuncia dell'utente a discutere ancora sulla questione. La questione con il pagamento si chiude, punto.
E quindi
restituzioni di questo tipo, anche con l'azione di ripetizione di indebito o ingiustificato arricchimento, ecco, non sono possibili. Abbiamo due sentenze della Cassazione.
Che era un po' il dubbio che aveva anche uno dei nostri ascoltatori, che aveva lasciato un messaggio che abbiamo ascoltato prima. Un altro ascoltatore chiede, Vito che ci scrive da Padova, ma prima di inviare la multa, chi la emette, l'organo che emette la multa, non dovrebbe prima verificare se il destinatario ha una PEC e così inviarla tramite PEC?
Sì, esatto, però attenzione, il destinatario deve essere andato all'anagrafe e aver richiesto di avere la la notificazione delle sanzioni attraverso PEC. Non siamo ancora arrivati ad un registro unico delle PEC, anche perché ce ne sono di diversi profili. Alcune, per esempio, sono professionali, altre sono professionali da dipendenti e di conseguenza vanno distinti per questioni di privacy.
Quindi ci sarebbe l'obbligo, però diciamo è complicato reperire l'elenco dei possessori di PEC e in che condizioni si trovano. E poi dobbiamo comunque noi possessori di PEC, io dico noi perché appunto noi essendo Deborah ed io iscritti a un ordine professionale abbiamo l'obbligo di esserlo, lo citavi tu, ci sarebbe proprio anche l'obbligo nostro di segnalarci perché le amministrazioni invino alle nostre PEC, se non lo facciamo continua ad arrivare tutto per posta.
Precisamente. Per quanto riguarda le aziende invece cambia tutto, perché esiste un registro dove diciamo così che vi è un collegamento diretto tra i vari software e il software che invia le sanzioni va prima a ricercare la PEC. Nel caso in cui invece non trovi la PEC o la trovi non capiente, a questo punto la invia via posta.
No, un ascoltatore, Mario, ha chiamato al numero verde e dice che l'ospite sta dicendo il contrario di quello che aveva detto il comandante settimana scorsa, però siccome l'ospite era sempre lo stesso io penso che sarà difficile che Silvio Scotti abbia contraddetto se stesso, ma adesso andiamo a cercare di capire dove Mario ha rilevato questa incongruenza, questa contraddizione, però lo facciamo...
Sì, lo facciamo dopo. Direi dopo. Dopo che cosa, Silvio, se non il traffico?
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Buongiorno, scusate, come comportarsi quando si è preso una multa proprio fresca dei soliti 50 euro per aver superato di 2 punti la velocità con il radar? Grazie.
Le multe vanno comminate con equilibrio. Non puoi multare uno che va a 62 all'ora e lasciare impunito un pazzo che corre in città a 100 all'ora.
Ma quando prendiamo una multa come facciamo a sapere se l'autovelox è omologato oppure no?
Allora, avevamo cercato di chiarire questo punto anche nell'altra trasmissione, ma io partirei proprio da questa questione che veramente fa incaponire un po' tutti noi, perché tutti è capitato pure a me, di prendere e beccare una multa per aver superato i limiti veramente di 1 chilometro. Io una mattina portavo Silvio Viale Enrico Fermi a Milano, 2 persone anziane in stazione, la zia e la mamma di un mio carissimo amico. Quanto mai potevo andare con 2 ottantenni in macchina? Mi ha beccato immediatamente, cioè ero da sola in totale solitudine eppure l'ho presa. E queste sono veramente quelle che fanno male, come diceva l'ascoltatrice. Poi l'altra che chiedeva la multa fresca ricevuta da poco, non mi ricordo cos'è che ha detto la prima ascoltatrice, ha ricevuto appunto una sanzione da pochissimo
sempre
per la medesima questione.
Sì. Però in realtà c'è una gradualità, no Silvio, che questo risponde anche a un altro ascoltatore, cioè se vado a 52 all'ora vengo multato per una somma, ma se vado a 95 all'ora?
No Mauro, se vai a 52 all'ora, lo diciamo subito, non vieni multato, perché in realtà esiste una tolleranza di minimo di 5 chilometri, del 5% di minimo 5 chilometri, il che vuol dire che noi siamo multabili, tra virgolette, soltanto quando cominciamo ad andare a 56 chilometri orari.
Questo per la città.
Esatto, di fatto sulla sanzione ci sarà scritto che la velocità effettiva era 50, la velocità rilevata era 56 e quella effettiva, cioè quella che effettivamente conta per quanto riguarda la sanzione, pari a 51. Esiste una tolleranza quindi, ecco, da questo punto di vista. Poi sono graduali, certo, perché dipende da quanto si supera il limite, se è entro i 10 km orari, oltre i 10 km orari o oltre i 40 km orari.
Vabbè, allora poi l'altra questione, come si fa a sapere se l'autovelox che mi pizzica è autorizzato o omologato?
Dunque, allora, Innanzitutto sul verbale sono generalmente riportate tutte le indicazioni, tuttavia all'attualità non esistono degli autovelox omologati come prevede la legge, proprio perché non è mai stato istituito il relativo procedimento di omologazione presso il Ministero, quindi manca proprio l'omologazione. Questo non significa che con un ricorso avremo senz'altro ragione, significa che potremo invocare l'ordinanza della Corte di Cassazione a nostro sostegno, però ricordiamoci che la giurisprudenza decide sempre sul caso concreto. Vabbè,
ma tanto se avete pagato comunque non ripescate niente, quindi l'unica speranza è che non si sia pagato nel frattempo, e allora in quel frangente, in quel lasso di tempo c'è ancora la possibilità di fare un ricorso contro la sanzione che arriva.
Precisamente, non devono essere trascorsi 30 giorni dal momento della notificazione per il ricorso al giudice di pace, oppure 60 se invece si vuole ricorrere al prefetto. Questi due termini, una volta superati, diventa complicatissimo, quasi impossibile impugnare il verbale.
Le risulta che stiano già impugnando gli conducenti che sono venuti a conoscenza della determinazione della Cassazione e quindi stanno analizzando un po' meglio la natura delle multe che arrivano per cercare di capire la qualità, diciamo, la caratteristica dell'autovelox che ha definito appunto la sanzione.
Sì, qualcuno lo sta facendo, tuttavia siamo piuttosto lontani dal pensare a ricorsi di massa, ecco. Non c'è stata nessuna ecatombe in questo senso.
E anche pochissimi comuni hanno deciso di non utilizzare gli autovelox, mi pare forse uno o due.
Sì, esatto, solo pochissime hanno ritenuto di spegnere gli autovelox in attesa del processo di omologazione. D'altro canto teniamo presente che da un punto di vista meramente tecnico il procedimento di omologazione e quello di autorizzazione così come è strutturato adesso sono praticamente sovrapponibili.
C'è un ascoltatore che chiede per il tutor, quello dell'autostrada, mi pare di capire, no? Sarà quello che lo interessa.
Sì, certo, anche il tutor è nella medesima condizione, tuttavia teniamo presente che la Cassazione non ha statuito nulla sul tutor, non è mai stato esaminato, magari ad un esame da parte del giudice di legittimità potrebbero risultare riflessioni diverse, quindi risultati altrettanto diversi.
Allora, ci sono alcuni ascoltatori che stanno un po' contestando tra virgolette l'impostazione data alla trasmissione, perché dicono non state sottolineando abbastanza l'importanza del viaggiare con regolarità, di non mettere troppo il piede sull'acceleratore, quindi di essere prudenti e responsabili alla guida. Io lo darei per scontato questo aspetto, quindi ne stiamo parlando di altri casi, visto
stiamo ragionando, ma questo io credo che anche Silvio Scotti sarà più che d'accordo. Noi stiamo adesso ragionando di un problema normativo che poi diventa un problema sui nostri portafogli. Poi è ovvio che invece se vogliamo spostare il discorso alla tutela della nostra salute, delle nostre vite e di tutti gli utenti della strada, allora è evidente che i limiti vanno rispettati, anche i limiti di 30 all'ora che adesso ci sono in molti centri urbani. Insomma, bisogna rispettare il codice della strada per noi e per gli altri, per tutelare noi e per tutelare anche gli altri. Ciò detto, bisogna anche pagare le multe, perché non è vero che poi non ti cercano e non vengono a prenderti, come ci ha segnalato l'ascoltatrice di Roma che diceva a me, mi è arrivata l'agenzia entrate e riscossione per una multa del 21, il 2021 mi pare. Quindi no, non è vera la leggenda metropolitana, ma io non le pago, tanto sono pochi soldi, non me li verranno a chiedere.
No, non è assolutamente vera questa leggenda metropolitana. Quello che avviene è che al 61esimo giorno il verbale diventa titolo esecutivo, la somma più o meno raddoppia, no? Oltre le eventuali spese di notificazione, e entro 5 anni, quindi abbiamo un lasso di tempo abbastanza lungo, è possibile che ci arrivi la classica raccomandata con la cartolina verde che ci ingiunge di pagare la sanzione con tutte le spese e tutte le addizionali che ci sono di circa il 10% del 10% semestrale sulla sanzione originaria.
Silvio, allora mi arriva una multa per eccesso di velocità. Scopro, sulla base di quanto ha detto la Cassazione, che devo andare a fare una verifica, dovrei fare una verifica dell'autovelox dalla quale la multa deriva, e scopro appunto che non risulta omologato, come abbiamo detto fino a questo momento, e quindi decido di intraprendere la strada del ricorso. Un ascoltatore ci chiede, io l'ho fatto al prefetto, ma non ho ricevuto ancora risposta. Quali sono generalmente i tempi di queste procedure? E poi un altro ascoltatore chiede anche quanto costa farlo, quindi anche da questo magari potrebbe valer la pena o meno intraprendere un'iniziativa del genere.
Dunque, per quanto riguarda la prefettura non ci sono costi, il ricorso va presentato in carta semplice, non è necessario nessuna carta bollata o pagamenti di qualunque natura. È possibile anche inviarlo via PEC eventualmente, oppure con raccomandata, con ricevuta di ritorno, quindi non ci sono spese. Teniamo presente però che nel caso ci dessero torto, bene, la sanzione ci raddoppia, è circa oltre il doppio di quello che dovevamo pagare originariamente, e la prefettura ha molto tempo. A seconda delle modalità di invio la tempistica può arrivare fino a 330 giorni per vederci notificare l'ordinanza con la quale viene respinto il ricorso. In assenza di questa ordinanza invece il ricorso si intende accolto.
Allora Silvio, noi ti ringraziamo per aver rispiegato e spiegato altre cose rispetto a questo tema. Silvio Scotti, esperto di codice della strada per il Sole 24 Ore. Comunque guarda, non andare troppo lontano, perché credo che queste vicende avranno ancora parecchi strascichi. Grazie Silvio.
Grazie, a presto.
A presto.
Noi torniamo domani.